Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so perché, ma sono giornate che mi viene voglia di rimettere la mucca come intro del Caffè 2.0, perché alcuni ascoltatori mi hanno segnalato questo gusto di sentire la vecchia sigla, e quindi fatemelo sapere se vi piace, nel caso la rimettiamo. E una valutazione molto interessante in materia di e-commerce è quella relativa alle attività di consegna a domicilio da parte dei negozi sul territorio, negozi o ristoranti o bar, perché chiaramente in questi tempi anche loro sperano di aumentare il nulla, almeno lavorando con delle consegne a domicilio. Abbiamo guardato insieme come si sono organizzati i big player, quindi Carrefour, Esselunga, Eurospin, Lidl, piuttosto che supermercati, supermercato24.it. Sono soluzioni che partono dall'idea di avere delle strutture più o meno ampie che sono più o meno pronte a essere informatizzate. Esselunga si è mossa da tanto tempo e ha fatto sperimentazione. Oggi l'integrazione tra il loro catalogo online e la consegna è evidente che è una gestione molto completa. Diversamente, l'apparenza che ho avuto io dalla gestione di Carrefour.it, che durante la crisi, l'inizio della crisi, non è riuscita nemmeno a gestire gli ordini più evidenti. Dall'altra parte invece Supermercati 24, che ha una struttura informatica eccezionale, veniva ad avere dei problemi per la mancanza del capitale umano, quindi di coloro che potevano fare la consegna. Di fronte a queste situazioni, come si sono mossi i piccoli? Beh, devo dire che la maggior parte dei piccoli, almeno qui che ho visto nel quartiere qua di Milano, di Città Studi, San Babila, Corso Indipendenza, hanno tendenzialmente chiuso, perdendo tutto il lavoro. Poi pian pianino hanno riaperto, ma molto timidamente e con poca gente che entra dentro, molti che guardano da fuori, e sostanzialmente hanno continuato a fare l'attività di prima. Qualcuno invece ha potenziato l'attività precedente online che aveva. Quindi se aveva già una pagina Facebook, aveva dei contatti, riceveva via WhatsApp o email delle richieste, ha esteso questa attività gestendola manualmente. Pensiamo per esempio a quelle centinaia di negozi che sono elencati come open data nel sito del Comune di Milano, che hanno dichiarato la loro disponibilità a fare consegne a domicilio. In realtà sono centinaia, ma se le guardiamo, poi quelle che possono effettivamente dare un contributo concreto sul territorio sono molte meno. Ma se poi andiamo a vedere la loro presenza online, troviamo il nulla. E allora che tipo di attività di consegna a domicilio si sta conducendo? Un'attività interamente manuale. Sì, è vero che si usano gli strumenti di comunicazione ed è una prima importante attività informatizzata. Dall'altra però manca una percezione di catalogo o di magazzino, che chiaramente non è tipica di queste attività. Ne parlavano in un evento online dove sostanzialmente sottostimavano del tutto l'importanza di avere qualcosa fisicamente nel momento in cui la si vende online, tanto che io sono intervenuto ma non mi hanno voluto riprendere, diffondere, parlando di attività di nicchia. L'attività di nicchia significa avere sanzioni da parte dell'antitrust enormi e pesanti se online si vende qualcosa che poi non si riesce a procurare. Quindi io prometto delle cose e poi blocco il mercato perché le ho promesse, uno non va a fare l'acquisto da un'altra parte, ma nel frattempo non posso neanche consegnare quello che è stato già comprato online. Quindi Sicuramente questa attività successiva come viene risolta? Viene risolta senza avere tutta la gestione complessa di un magazzino e andando ad affrontare volta per volta la situazione. Un aspetto che potrebbe invece interessare in queste attività è quello che di sviluppare attorno al cliente dei servizi che puntano tutto al valore cercato dal cliente. Cosa significa? Che se i clienti sono del territorio, che chiedono tutti un certo tipo di servizi, allora individuo una domanda precisa dal basso, che se in questo momento viene spontaneamente dai più evoluti, dai più innovativi, dietro ha sicuramente almeno 10 volte tanto persone che vorrebbero avere quella soluzione. Quindi non si tratta di andare a informatizzare tutta la catena, ma andare a prendere quel valore e vedere quanto mi costa stare dietro a questo valore. Un aspetto sottovalutato però da tutti gli sviluppatori è il desiderio di non avere relazione con uno sviluppatore, perché lo sviluppatore pone dei problemi organizzativi che chi ha un'attività spesso non vuole affrontare e vuole che siano piuttosto risolti dagli altri. Io lavoro in questo modo, non voglio cambiare. Ecco, un'informazione che ho avuto oggi dopo un seminario con, tra l'altro, Cerved e vari altri, è stata proprio che nel momento in cui la grande azienda riconosce di avere una rigidità e ha bisogno di una startup perché ha bisogno di flessibilità, a quel punto è importante continuare il processo in cui gli uni e gli altri si vengono incontro, addirittura condividendo la propria esperienza e proprietà intellettuale prima ancora di aver concluso il contratto e di aver valutato e monetizzato l'attività dei due. Quindi ci vuole una grossa valutazione etica sia da parte del fornitore che del committente, che venga trasmessa nell'esecuzione, nella realizzazione e poi nella valutazione e la valorizzazione finale. Questo però, hanno capito quelli che l'hanno fatto, non ha un effetto solo nei rapporti contrattuali tra le parti, ha un effetto diretto verso il cliente finale, che vede che quella soluzione è più adatta alla propria. Tanto che Cerved raccontava che a un certo punto aveva sviluppato un proprio servizio e la startup con la quale lavoravano ha sviluppato un servizio nello stesso settore, nello stesso ambito, tanto che dissero: ma guarda, l'abbiamo già fatta noi, non ci interessa. Tranne che con una valutazione attenta si sono accorti che il progetto sviluppato dalla startup era migliore. E allora che cosa hanno comprato? Non hanno comprato il software o la tecnologia, ma la propensione culturale dell'azienda fornitrice di soluzioni informatiche a risolvere i bisogni in un modo diverso, puntando di più sulle relazioni tra clienti, dati, tecnologia, fornitori. Un aspetto veramente interessantissimo nel quale si muovono pochissime aziende in Italia e viene riconosciuto questo essere un limite all'innovazione e allo sviluppo di un benessere diffuso. Quindi sono valutazioni che vi volevo riportare perché questi aspetti di etica, di algoritmi e di intelligenza artificiale, quando c'è e anche quando non c'è, perché si applica anche agli algoritmi, sicuramente è un tema che sarà sempre più di attualità. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, alla prossima.